Siete sempre all'ascolto di Radio Bandiera Nera e dopo aver ascoltato Simone Di Stefano con la sua rassegna stampa quotidiana che tornerà domattina alle 7, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ora è la volta della prima puntata della rubrica curata da Il Primato Nazionale, una rassegna quotidiana degli articoli del Primato Nazionale. Ogni giorno ci sarà un redattore del gruppo del Primato Nazionale. Oggi avremo il vice direttore Davide Di Stefano, poi nei prossimi giorni ci saranno anche il direttore Adriano Scianca, Valerio Benedetti e poi anche tutti gli altri redattori del Primato che ormai tutti noi abbiamo imparato a conoscere leggendo quotidianamente il Primato, appunto anche nella sua versione online. Quindi, tra pochissimo in diretta da Roma, Davide Di Stefano, vice
E
direttore del
vedo
Primato.
solo luci blu, e vedo solo luci blu, e penso a dove sarai tu,
e penso a dove sarai tu,
in questa notte di blindati, in questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore, in questa piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano.
soltanto tu e la tua crew.
Per sempre i tuoi fratelli, dannati e ribelli.
Sei solo tu, soltanto tu e la tua crew.
La vita di trincea, soldati di un'idea.
Dimmi chi c'è al tuo fianco quando va tutto storto, la strada è spietata.
Sei solo tu e la tua crew.
Il video va già.
Guardano il mare che frange e sogna mezzanotte.
Gli ultimi romantici si lisciano i baffi, si accarezzano il mento.
Passano la notte tra una donna e bicchieri di assenzio.
Contano le stelle e poi ci pisciano contro vento.
Gli ultimi romantici hanno tatuaggi sulle braccia e sul cuore
e li appiccicano col sudore alle loro donne in amore.
Quando scocca la freccia, la gelosia ribolle a festa.
Voglio pensare a te finché mi esplode la testa.
Voglio graffiarti come un puma nella foresta.
L'ultimo romantico
è come me.
Non bevo per dimenticare ma per stare più male.
E se passi di qua e mi vedi per terra,
non ti curare di me,
lasciami alla mia guerra.
Non cerco consolazione,
voglio stare in guerra.
Gli ultimi romantici hanno un chiodo conficcato nel petto,
è la voglia di lei nel bracconaggio della notte.
Gli ultimi romantici scatti di re, silenzi d'orgoglio.
Io sono un vampiro sonnambulo piegato al tuo imbroglio.
Ti morderò al collo quando mi dirai non ti voglio.
L'ultimo romantico
è come me.
Non bevo per dimenticare ma per stare più male.
E se passi di qua e mi vedi per terra.
Allora eccoci qui, benvenuti su Radio Bandiera Nera, questa è la trasmissione del Primato Nazionale, questo è il primo giorno appunto in cui torniamo in onda, questo strumento che insomma molti anni fa, alcuni anni fa avevamo lanciato, quella web radio che assume un'importanza fondamentale, ancora più importante, rinnovato sicuramente in un periodo come questo, in uno stato di emergenza come questo qui, insomma. Intanto diciamo vi chiedo di avere un minimo di clemenza se ci saranno dei problemi tecnici, se la voce non sarà perfetta. Ovviamente stiamo facendo la diretta dalle nostre abitazioni come tutti quanti, insomma siamo a casa, quindi intanto mi presento, sono Davide Di Stefano del Primato Nazionale e diciamo questo è un po' uno spazio dedicato alla controinformazione, all'informazione non conforme, quella che diciamo in questo periodo soprattutto dimostra di essere alternativa al politicamente corretto. E, proprio in edicola, uno, diciamo, degli ultimi, una delle ultime attività commerciali ancora in piedi, in questo mese c'è il Primato Nazionale, rivista mensile, perché come sapete è anche quotidiano online, ma sulla rivista mensile compare l'immagine di Corrado Formigli intento a mangiare un involtino primavera con la dicitura "il virus dell'antirazzismo". Questo perché soltanto adesso, se ci pensate, a pensare quello che era la situazione nemmeno un mese fa, dove ancora esponenti del governo, della cultura e quant'altro erano più preoccupati dall'andamento economico dei ristoranti cinesi, del razzismo nei confronti dei cinesi, andavano ad abbracciare come Nardella il sindaco di Firenze cinesi per dimostrare chissà che cosa. E invece poi dopo la situazione abbiamo visto ovviamente tutta questa propaganda di sinistra, degli autorazzisti, chiamiamoli così, ha dimostrato i suoi limiti, perché ovviamente per portare avanti questo tipo di diciamo di visione, questo tipo di realtà deformata, no? Loro hanno fatto un transfer tra l'immigrazione e il pericolo dell'epidemia, no? Hanno visto nella chiusura delle frontiere o delle quarantene per contenere il virus, diciamo, gli stessi strumenti che loro vedono come negativi rispetto all'immigrazione, quindi la loro risposta è stata ovviamente la stessa, è stata l'accoglienza. Però per fare questo si è passati per una minimizzazione del pericolo reale del coronavirus, che poi ci ha portato anche questa cosa ovviamente a questa situazione. Magari le chiusure e le misure, diciamo, draconiane che sono state prese sarebbero state prese comunque, però sicuramente non ha favorito il contagio, scusate, il contenimento del contagio, il fatto diciamo di essere pervasi, no, da questa smania di accoglienza, da questa ideologia globalista che ci ha fatto prendere sicuramente in ritardo le dovute contromisure. E niente, insomma, quello che sta accadendo in questo momento, magari dopo andremo anche a leggere un po' di notizie un po' più recenti, quello che è accaduto anche questa mattina, cosa è cambiato rispetto ovviamente alla rassegna stampa che è stata fatta questa mattina alle 7, sicuramente quello che sta emergendo è un ruolo rinnovato ovviamente degli stati nazionali, laddove ci avevano detto che le frontiere, i confini non esistevano più, invece il virus, che confini non ne ha, ma in senso ovviamente negativo, perché soltanto, diciamo, la globalizzazione in questo momento sta avendo un effetto esclusivamente negativo, perché il virus viaggia senza confini, ma in realtà poi dopo le soluzioni sono esclusivamente nazionali, tutto quanto ricade sugli stati nazionali, e invece le istituzioni sovranazionali come l'OMS e l'Unione Europea ovviamente in particolare stanno dimostrando, se non di essere inutili, di essere addirittura perniciose, negative, nefaste, di essere dei nemici dell'Italia, ad esempio in questo momento, no, mettendosi di traverso. Nonostante questo, nonostante queste evidenze, è incredibile come esistano ancora personaggi, prendiamone uno come Fabio Fazio, che riescono ancora, diciamo, a dichiarare, no? Loro sono dei globalisti impenitenti, riescono ancora a dichiarare che il virus gli ha insegnato che servono confini aperti, porti aperti, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere proprio un articolo uscito oggi sul Primato Nazionale. Ovviamente l'intervista di Fabio Fazio non è al Primato Nazionale, ma è stata rilasciata a Repubblica. Valerio Benedetti, nostro caporedattore, ha ripreso questo articolo e dal titolo «Il coronavirus mi ha insegnato che i porti devono rimanere aperti, il delirio di Fabio Fazio». Ecco perché, insomma, andiamo a leggere alcuni passaggi, no? Alcune persone non impareranno mai, è più forte di loro, e c'è sempre qualche insegnamento da trarre da questa tragedia. Appunto, e Fabio Fazio sulle colonne di Repubblica riesce appunto a somministrarci ulteriormente questa retorica qualunquista e autorazzista anche in questo momento, anche quando si è palesato in maniera veramente così lapalissiana che un certo tipo di approccio è stato assolutamente demenziale, no? Se così vogliamo dire, lui continua imperterrito e dice: stiamo vivendo la prova più dura e in attesa che ci potessimo trovare di fronte, ma potremmo uscirne migliori per davvero se, lasciando da parte paura o al contrario rimozione, provassimo a fare un esercizio di consapevolezza per imparare a guardare noi stessi, per provare ad ascoltarci e a specchiarci nell'altro e soprattutto per ordinare le cose da cui ricominciare. Sì, proviamo a mettere ordine, non solo nei cassetti di casa, nelle tasche dei vestiti dimenticati nell'armadio, ma in noi stessi. Insomma, tutto questo pippotto, diciamo così, un po' esistenziale, serve poi per andare, insomma, ad affermare, a puntare il dito in questo caso, no? È evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato, ma un delitto. Se mancano i posti di letto e i respiratori, è colpa sua, dice Fazio, no? Che è quello che ha sostenuto anche di recente Mario Monti, no? Ovvero la responsabilità dei tagli alla sanità non ricade sulle scriteriate politiche europee di austerità e dei conti in ordine, ma sugli evasori, e qua veramente non sappiamo più dire se ci sia dolo o imbecillità, insomma. E poi ovviamente l'accorato appello ai porti aperti. Ho imparato, scrive in tutta serietà, che siamo connessi per davvero, non solo in rete. Mi sono reso conto che i confini non esistono e che siamo tutti sulla stessa barca. E dal momento che siamo tutti sulla stessa barca, è meglio che i porti, tutti i porti, siano sempre aperti per tutti. Lascio a voi i commenti, veramente, perché in una situazione del genere, dove appunto, ribadiamo, la soluzione all'emergenza è stata proprio quella invece di difendere dei confini, delimitarli, insomma organizzarsi in quello che ancora rimane l'unico strumento esistente, l'unica struttura vera e propria, che è l'impalcatura dello Stato-Nazione, che in questo caso ha dimostrato di essere da solo a fronteggiare questa emergenza, così come gli italiani che si ritrovano ovviamente in difficoltà, non è che stanno lì a sventolare le bandiere dell'Unione Europea o a cantare l'inno alla gioia di Beethoven, per quanto bello, cantano l'inno nazionale, insomma, cioè quando va bene, ovviamente, magari quando va meno bene cantano Celentano, ma comunque sia si appellano ovviamente a quei simboli, a quella cultura che fa parte appunto del loro retaggio, della loro eredità, con cui sono cresciuti, con cui effettivamente esiste ed è tangibile, mentre invece, come abbiamo visto, no, un altro tipo di identità sfumate, moderne, in rete, senza confini, fatte da, diciamo così, globalisti e strutture sovranazionali, non riescono ovviamente a fare breccia nei cuori, soprattutto in un momento di emergenza come questo. Comunque, facciamo una piccola pausa e andiamoci ad ascoltare un brano che a me piace molto, ovviamente, di Sottofascia Semplice, che appunto rappresenta perfettamente, se vogliamo, un po' quello che è il valore dell'essere italiani, al di là diciamo della retorica da pizza e mandolino, e che pone una critica molto dura all'Europa, a questa Unione Europea, insomma a questo tipo di euroburocrazia, già appunto 10-15 anni fa, perché certe idee, certe posizioni hanno sempre fatto parte del mondo non conforme, sono sempre state portate avanti da noi, ed è, fa strano che in questo momento anche personaggi come, non so, il presidente della Confindustria o simili si riscoprano in qualche modo sovranisti e vengano fatte delle critiche all'Unione Europea, invece da parte di chi questa Unione Europea, insomma, l'ha sempre sostenuta. Quindi ci andiamo a sentire Viva l'Italia dei Sottofascia Semplice.
Ma non per questo pagliacci, una popolazione di pulcinella e di arlecchini che vendono stracci, o una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Vi piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia, su un'Europa travestita da Europa unita, un'Europa che prima di cominciare era già finita, un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita, un'Europa che è diventata una burocrazia di crunchi e di imbroglioni, che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via, come pieni di simpatia e vocazione turistica, gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma, e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione, e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Questa non è una penisola, chiamiamola Italia come battaglia, e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere e crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani.
E rientriamo dopo aver ascoltato questa canzone che io veramente amo in maniera particolare, perché appunto ha un testo mai scontato, come accade poi nella storia di Sottofascia Semplice. Per chi conosce comunque il progetto musicale sa bene che insomma non sono mai assolutamente banali testi, e poi rappresenta appunto un'idea di italianità che non è quella, no, di chi è sempre al servizio, di chi dedicata appunto ai servizi, sempre questa Italia. Non so se vi ricordate quel video che girava alcuni anni fa di un gruppo tedesco degli anni 80, no? Che si chiamava Zuppa Romana, con sempre questa idea fatta di, non so, cioè, senza nulla togliere ovviamente, ma di un'Italia fatta esclusivamente di camerieri che servono la zuppa romana o delle cozze ad un turista che si trova magari affacciato su un bel golfo. L'Italia è anche altro, e per fortuna è anche altro, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato questa crisi, questa emergenza, è che non è possibile vivere esclusivamente di turismo, ad esempio, cioè nel senso tutti quelli che sono i settori che dipendono dall'estero in qualche modo sono ovviamente insomma in difficoltà, il che non vuol dire ovviamente che non si debba esportare, non si debba fare del turismo, ma bisogna avere ben presenti quali sono gli ambiti strategici della nazione. Uno di questi sicuramente, che non è, diciamo, è appunto un servizio, non dovrebbe nemmeno rientrare, se vogliamo, in un certo senso in un aspetto economico inteso come aziendale, che è il sistema sanitario. Fortunatamente ancora esiste un sistema sanitario, nonostante sia stato massacrato da tagli negli ultimi decenni. Proprio l'esistenza di un sistema sanitario permette diciamo di affrontare un'emergenza del genere, nonostante la governance, come dicono quelli bravi, dell'Italia sia appunto debole, nonostante ci sia questo conflitto perenne tra governo e regioni, titolo quinto e quello che volete, comunque bene o male, avendo un minimo di sovranità sui confini e sulle leggi dello Stato, che ancora per qualche motivo rimane in piedi, è possibile operare delle misure di contenimento in questo senso. Quindi c'è il sistema sanitario, ci sono delle leggi, c'è un esercito che tra l'altro alcuni militari sono stati anche inviati. Questo è un caso che mi ha colpito molto, in supporto degli operai di un'azienda italiana, che è l'unica azienda che costruisce ventilatori polmonari, fondamentali ovviamente per le terapie intensive, e sono stati appunto mandati anche alcuni esponenti dell'esercito. Questa azienda si chiama Siare Engineering, sta, se non sbaglio, a Bologna. Adesso non c'ho sotto mano l'articolo, però per dire insomma che questa unica azienda permette, almeno diciamo anche nei prossimi mesi, di affrontare l'emergenza. Se non ci fosse stata questa produzione italiana, se questa azienda avesse delocalizzato, se appunto in nome dell'ideologia neoliberista avesse portato magari gli stabilimenti, non so, nel terzo mondo, anche nell'est Europa, insomma ovunque, come ci saremmo ritrovati in questo momento? Non avremmo avuto chi può garantire la produzione nazionale di ventilatori polmonari. A questa azienda è stato chiesto di bloccare le commesse con l'estero, per capirci, è stato chiesto appunto di bloccare le commesse anche magari a discapito, diciamo, del suo futuro economico, perché diciamo, il governo le ha chiesto di intensificare al massimo la produzione perché serve alla nazione. Se ci pensate, questo è un caso così emblematico che da solo mette già in discussione tutto quanto un modello economico che si basa ovviamente su appunto questa sul primato dell'economia rispetto alla politica, sull'assenza di confini, su questo mercato senza leggi. Ecco, quindi se ci pensiamo, anche queste, diciamo, situazioni di questo tipo rappresentano veramente un cambio di paradigma che è assolutamente necessario, perché appunto noi oggi ci ritroviamo affidati esclusivamente allo Stato-Nazione, non abbiamo avuto alcun tipo di soluzioni, di interventi degni di nota da parte delle istituzioni sovranazionali. Pensiamo all'OMS, che sì, ha lanciato degli allarmi, magari Walter Ricciardi è anche sicuramente una persona molto competente, però appunto a parte fare questa cosa, dire brava Italia che hai limitato gli spostamenti dei tuoi cittadini, oppure Italia cattiva perché non hai fatto le quarantene, ecco, diciamo, oltre a lanciare allarmi, l'allarme pandemia, questo o quell'altro, non è che poi dopo c'è un intervento concreto, no? Da parte di questa istituzione. Che dire, se parliamo dell'Unione Europea, poi invece arriviamo veramente al paradosso, perché è un'istituzione, è un organismo sovranazionale che ha dimostrato tutta la sua, diciamo, non so, inadeguatezza in questo caso, no? Quindi, diciamo, quei trucchi e quegli imbroglioni, no? Questa Europa che è diventata una burocrazia, come cantava anche sotto fascia semplice, è rappresentata perfettamente da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che sostanzialmente ha aperto in qualche modo alla speculazione contro l'Italia con quelle parole, diciamo così, gravissime, che sono state scambiate per una gaffe da qualcuno. Ma insomma, pensare che l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, con un curriculum lungo 47 chilometri, faccia delle gaffe del genere, insomma, vuol dire essere un po' ingenui. Quindi, insomma, questo dovrebbe farci riflettere. Addirittura Mattarella si è risvegliato dal sonno, dal sarcofago, uscito fuori e si è opposto, no, a queste parole di Christine Lagarde. Però resta il fatto comunque che queste parole sono state pronunciate, e che anche le soluzioni, cioè non soltanto la logistica e tutto quello che sappiamo, il contenimento fisico dell'emergenza, viene lasciato in mano agli stati nazionali, ma anche ovviamente la risposta economica, lo fanno le nazioni, le potenze o superpotenze che se lo possono permettere, che hanno una banca centrale, una propria moneta, come gli Stati Uniti, che con la Federal Reserve hanno annunciato un piano hanno tagliato i tassi ovviamente, e hanno annunciato un piano da 700 miliardi, la stessa cosa fa ovviamente la Cina, manco a dirlo, ma la stessa cosa la fa anche la Germania, che con la sua Cassa Depositi e Prestiti, che è ancora un ente pubblico, non è una SPA come la nostra Cassa Depositi e Prestiti, appunto, nonostante anche la nostra Cassa Depositi e Prestiti sia di proprietà per più dell'80% del Tesoro, ha annunciato che farà interventi per almeno 550 miliardi di euro, e che ci saranno comunque fondi illimitati a sostegno dell'economia tedesca, mentre invece vediamo che le misure, sicuramente l'Italia non può permettersi di mettere sul piatto cifre del genere, nemmeno in rapporto, se vogliamo, alla forza dell'economia tedesca. L'economia italiana, adesso io non ho i dati sotto mano, è 3-4 volte, diciamo, se vogliamo, più debole l'economia tedesca, però sicuramente si potrebbe fare molto di più di quello che si sta facendo. Però ecco, questo vuol dire essere uno Stato a sovranità limitata, e quindi diciamo, insomma, c'è il pericolo, per come la vedo io, c'è il pericolo che nel futuro prossimo, nel medio e lungo periodo, diciamo, non, quando questa emergenza, questa più stretta sanitaria, sarà passata, il vero rischio sarà che la nostra nazione verrà esposta comunque ai pescecani, agli squali, che se la potranno pappare se non verranno messe in campo delle misure di un certo tipo, e quindi noi saremo indeboliti in un in uno scenario, in un contesto mondiale completamente mutato dopo questa emergenza, e quindi veramente verrà il tempo, per come la vedo io, di difendere l'Italia fino in fondo. E allora lì chi ha sempre avuto delle parole d'ordine di un certo tipo, chi è sempre si è dimostrato un patriota, chi sempre ha denunciato le cessioni di sovranità a questa Unione Europea, perché ricordiamolo, noi non siamo ovviamente contro il concetto di Europa, non siamo assolutamente contro i popoli fratelli europei, ma siamo assolutamente contro invece questo mostro, questa impalcatura burocratica, diciamo economica, che è l'Unione Europea. Quindi il futuro, insomma, potrebbe essere veramente, veramente grigio, ma potrebbe dare anche la possibilità, per chi non ha tradito questa nazione, a differenza di chi oggi siede al governo, di avere un ruolo. Questo dovrebbe essere un po' la speranza per chi si definisce un rivoluzionario, per chi vuole portare appunto un cambiamento radicale all'interno dei nostri confini. Comunque, senza che non vi voglio tediare oltre in questo frangente, ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, che ci troviamo nello spazio riservato al Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera dalle ore 13 alle ore 14. Tutti i giorni d'ora in poi ci sarà questa trasmissione, che servirà un po' per parlare a ruota libera, come sto facendo io, oppure no, magari meglio analizzare alcuni fatti, alcune notizie, come farò anche io nel corso di questa puntata. Abbiamo ancora 35 minuti per stare insieme. E quindi questo è lo spazio del Primato Nazionale, e cerchiamo di portare anche qui, anche su questo strumento importantissimo come la web radio, la nostra esperienza, il nostro lavoro di una redazione piccola ma agguerrita, che tutti i giorni comunque sforna decine di notizie e cerca di dare anche una visione diversa, una visione sempre cercando di tenere alta la qualità, soprattutto in ambito politico ed economico e culturale. Portare avanti, insomma, delle idee diverse, alternative veramente al pensiero unico, che in questo momento stiamo vedendo così, non dico sgretolarsi, ma sicuramente in grave difficoltà. Sicuramente tutte le contraddizioni interne a questo sistema economico, culturale e politico stanno emergendo, e quindi serve una lente diversa per analizzarle. Comunque, andiamoci ad ascoltare un altro pezzo molto bello, che è di un gruppo diciamo più giovane di Sottofascia Semplice, ma che ha riscosso molto, molto successo negli ultimi anni. Il gruppo sono i Bronson, e sto cercando ovviamente la canzone Fuck You, e se la trovo, che è un vero e proprio manifesto contro l'Unione Europea. E quindi andiamoci a sentire Fuck You dei Bronson. Eccoci qui e rientriamo sempre in diretta su Radio Bandiera Nera. Ricordo, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, che questo è lo spazio del Primato Nazionale all'interno di Radio Bandiera Nera, all'interno della nuova programmazione. Abbiamo rilanciato questa web radio che già da molti anni accompagna i militanti, gli attivisti, i simpatizzanti, ma anche semplicemente le persone che guardano con favore al mondo non conforme, che vogliono avere un'informazione diversa, dei punti di vista differenti, così come fa il Primato Nazionale a livello come quotidiano online e come rivista cartacea. Ovviamente anche la web radio, soprattutto in un periodo come questo, dove siete costretti, siamo tutti costretti, nostro malgrado, a rimanere a casa, è importante, insomma, riscoprire uno strumento come la radio, che ovviamente andremo a potenziare mano a mano, miglioreremo, troveremo anche diciamo delle cose simpatiche, dei jingle, delle siglette e quant'altro, e risolveremo piano piano i problemi di trasmissione. Considerate, se l'audio non è perfetto, se ci sono delle problematiche, ovviamente segnalate, sempre considerando che stiamo trasmettendo da casa con degli strumenti totalmente nuovi, quindi dobbiamo anche noi prendere un po' confidenza, quindi con l'audio, con i livelli. Quindi ecco, cosa volevo dirvi, insomma, diamo un piccolo aggiornamento su quello che sta accadendo in merito al coronavirus. Diciamo, è di oggi la notizia della previsione di Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che in un'intervista a Radio Capital, proprio sull'emergenza, dice quanto durerà, insomma, tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio, teniamoci alle disposizioni. Questo, insomma, lo sapevamo, se tutti avessero stili di vita adeguati e ci fosse un'adeguata prevenzione, forse saremmo più resistenti. E lui sostiene che bisognerebbe fare più tamponi mirati, in particolare agli operatori sanitari e quelli più a rischio. Comunque, diciamo, la notizia più importante è che per la prossima settimana ci si aspetta il picco dei contagi, quindi realisticamente pensare a 30.000-40.000 casi. Ecco, questo perché bisogna avere, diciamo, non paura ma coscienza, per citare Chuck Palahniuk e Fight Club, che non siamo vicini ovviamente alla soluzione di questa pandemia, di questa emergenza coronavirus, ma che la battaglia sarà lunga e dura. E quindi, così come anche dal Regno Unito hanno fatto sapere che durerà almeno un anno, diciamo, qui in questo caso una delle persone, forse uno tra i più lucidi virologi che vengono ascoltati, uno dei più lucidi esperti che sono stati ascoltati in questo periodo, non come altri, come la virologa Gismondo, che ci ha detto fino all'altro ieri che si trattava di una semplice influenza e che avrebbe fatto un ciondolo con il coronavirus quando tutto sarebbe passato, perché secondo lei ad oggi noi ci saremmo già dovuti dimenticare del coronavirus, invece praticamente tutto il mondo è in quarantena. Invece Galli, del Massimo Galli del Sacco, sicuramente è stato un po' più lucido della sua collega, e dice è evidente che siamo ben lontani dal picco epidemico, appunto, che secondo l'altro ricercatore dovrebbe essere tra una settimana, e c'è molto da lottare soprattutto per evitare che il problema si estenda ad altre regioni del centro e del sud, e poi ci sarà un'importante battaglia nella zona metropolitana di Milano, che in parte è già in corso, e occorre per forza prevedere maggiore vicinanza a chi è a casa e ha problemi. Insomma, questo è quello che ci dice il primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco. Quindi niente, vi dovete un po' rassegnare a rimanere a casa, e per questo motivo, prima di ricominciare a parlare di cose molto serie, volevo sentire insieme a voi ascoltare un pezzo molto divertente di un gruppo, anche questo molto divertente, che si chiamano Gli Insedia. Questo pezzo appunto ironizza sul fatto di rompersi un po' le scatole nel rimanere a casa, e si intitola proprio A casa. Se non sbaglio è del 2007, quindi proviamo, insomma, ad ascoltare Gli Insedia. Vediamo un po' con i nostri potenti mezzi. Eccoci qua. Eccoci qua, rientriamo dopo aver ascoltato questo pezzo degli Inato Senso di Allergia, l'acronimo di, insomma, Insedia è l'acronimo di Inato Senso di Allergia, e qui dice che lui a casa si rompe il cazzo e non rimarrà, e invece bisogna rimanere a casa, questo lo dicono tutti, e noi rispettiamo, diciamo, questa misura che è stata presa in contrasto al coronavirus, anche perché, diciamo, l'Italia, dopo una serie di tentennamenti, come abbiamo visto, no? Sicuramente sono emersi veramente tutti i limiti, diciamo, della governance, ripeto questo termine terribile, italiana, nella gestione di questo virus, e quindi insomma, ci sono stati vari errori clamorosi anche in termini di comunicazione, che poi nella gestione delle emergenze è uno degli aspetti sicuramente più importanti che esistono, che non può essere preso sotto gamba in questo modo, come è stato invece fatto. Ma noi ricordiamoci che purtroppo, insieme a Giuseppe Conte, abbiamo degli strateghi della comunicazione come Rocco Casalino, e questo ci tocca. Quindi non so se vi ricordate, ovviamente, quando ci fu la chiusura delle scuole, che venne comunicato in anticipo, poi venne smentito, poi dopo il ministro dell'istruzione, per prendersi un po' la paternità della cosa, fece una conferenza stampa. Stessa cosa quando ci fu il drammatico esodo delle persone dal nord verso il sud, causato anche lì da una comunicazione folle di una bozza del decreto forse più grave della storia repubblicana, mandato così, fatto uscire prima le agenzie, perché magari Rocco Casalino, chi per lui, diciamo, un membro dello staff di Giuseppe Conte, ha mandato l'indiscrezione ai giornalisti, perché c'è sempre un po' questo atteggiamento un po' facilone, un po' superficiale anche di gestire le cose, ma purtroppo questa è un po' la nostra realtà. Noi siamo stati abituati negli ultimi anni, soprattutto, e con i social network la dinamica si è diciamo radicalizzata ancora di più, quindi prendiamo un po' tutte le notizie, eravamo abituati a trattare le notizie tutte quante con la stessa gravità, che si trattasse della guerra in Siria, oppure di una svastica sul citofono, di un allarme farlocco del berizzi della situazione, no? Oppure magari di un atto di bullismo, di razzismo. Ecco, tutte quante queste non notizie noi le abbiamo, diciamo, trattate negli ultimi anni in maniera così superficiale, in questa sovraesposizione perenne della comunicazione, no? E quindi questo ha fatto sì che non soltanto gli altri, ovviamente, cioè parlo dei buonisti, degli autorazzisti, della sinistra in genere, che ha creato tutta questa serie di metafore assolutamente, assolutamente sciocche, no? Sono loro che creano il linguaggio, sono loro che ci hanno imposto nuovi termini come femminicidio, sono loro che creano un po' le priorità, sono loro che creano il rischio del ritorno del fascismo, no? Repubblica, il gruppo Gedi si è inventato a un certo punto che la tenuta democratica era a rischio perché un gruppo di skinhead aveva letto, non so se vi ricordate, un volantino. Ecco, quelle erano le notizie a cui noi eravamo abituati, no? Il contrasto dell'hate speech, no? Il linguaggio d'odio, oh mio Dio, il governo Conte, se voi vi ricordate, il 9 settembre scorso, quando si è insediato nel discorso in cui ha chiesto la fiducia alla Camera, fece riferimento ad un commento su Facebook fatto contro il ministro dei trasporti, se non sbaglio, contro la De Micheli, no? In cui venne accusata di essere vestita da battona, e questo venne addirittura citato da Giuseppe Conte, che ha detto: noi ci impegneremo a contrastare il linguaggio d'odio, eccetera, eccetera, i social network. Cioè, stiamo parlando veramente di cose che non sono dei veri fatti, cioè non meritano ovviamente di essere pronunciate da un Presidente del Consiglio nel discorso di insediamento del governo, però purtroppo questa è la realtà, o forse era la realtà a cui noi eravamo abituati, no? Un vero mondo di fantascienza in cui appunto la realtà distorta, deformata, creata ad hoc, era questa qui. E quindi questo ha permesso ovviamente poi di portare avanti, almeno per un mesetto buono, tutte queste stupide metafore, similitudini, iperboli, no? Il vero virus è il razzismo, perché c'è stato il transfer con l'immigrazione, allora abbraccio un cinese, mangiamo gli involtini di primavera, facciamo tutte quante queste cose qua. Poi no, il virus è la paura, il virus è l'ignoranza, quindi il vero virus sono quelli che si vanno a comprare le mascherine, ma che scemi, il vero virus sono quelli che fanno l'assalto ai supermercati. No, il vero virus è il virus, cioè questa cosa ci ha insegnato, ci ha riportato pesantemente alla realtà e ci ha ricordato che esiste una dimensione diversa dell'esistenza, anche soltanto, anche nonostante i numeri magari dei morti, no, non siano, diciamo, giganteschi, non siano ovviamente paragonabili a un'ecatombe, a una grande guerra, no? Quello che vogliamo, però anche soltanto nel riportarci in questo rapporto un po' più stretto con la morte, con la possibilità di morire così in maniera casuale quasi, no? se vogliamo, per un contagio, allora tutto quanto, e con queste misure ovviamente poi che sono state connesse ovviamente a questo pericolo, è evidente che le priorità sono altre, cioè tutti quanti veniamo riportati ad una vera realtà, capito? E non più, diciamo, a tutte quelle puttanate, passatemi il termine, a cui eravamo abituati poco tempo fa. Non che poi questo virus, diciamo, le metterà a tacere, però sicuramente ha fatto fare un bel bagno di realtà a tutti quanti questi fenomeni che ci dicono il vero virus è questo, il vero virus è quell'altro, ma anche a chi, e questo vado magari con questo un po' in controtendenza, a chi ha lanciato Milano non si ferma, questo non si ferma, non rinunceremo alla nostra quotidianità, alla nostra normalità, ecco, anche questo feticcio della normalità che deve andare avanti ad ogni costo, no? Questo linguaggio mutuato dai cosiddetti, quando ci sono stati gli attentati, no? Allora io non ho paura, non rinuncio alla mia normalità, vado in giro. Beh, a parte che in Italia l'abbiamo sempre fatto guardando, no, questa mentalità da gessetti colorati è sempre stata fatta guardando principalmente gli attentati avvenuti altrove, ma anche quando negli stessi posti in cui sono avvenuti gli attentati c'è sempre stato il pensiero che l'attentato comunque non riguarda te, o quantomeno è già passato, magari non si ripeterà, quindi questo coraggio ovviamente è un coraggio finto, e anche questo feticcio della normalità in realtà lascia un po' il tempo che trova, e quindi anche questa idea di questa economia che non si deve fermare, questa esaltazione del lavoro a ogni costo, no? Ma cioè, non perché uno non debba lavorare non sia un valore, però se questo ovviamente è connesso a una dimensione spirituale, alla nazione, a un concetto di solidarietà nazionale, ecco, non legato esclusivamente, no, a una sorta di benessere effimero individualista, cioè nel senso Milano non si ferma, capito, con questo video con i rider senza faccia, gente webmaster con i capelli colorati che vanno in giro perché bisogna saltare, ma no, non è vero, cioè Milano si deve fermare, come si deve fermare Roma, si deve fermare tutto quanto, se succede un'emergenza, un'eccezione, se c'è questa cosa qua. Invece noi eravamo ormai convinti che non potesse accadere un'eccezione, che magari l'eccezione, l'emergenza poteva essere magari circoscritta esclusivamente ad un luogo, no? Un terremoto, anche lì, nel senso, anche lì poi ci sono sempre le stesse dinamiche, inizialmente c'è una grande solidarietà nazionale, tutti quanti vanno avanti, poi dopo ovviamente partono le critiche, volano gli stracci, no? Come si usa dire, ed è quello che succederà anche con questa epidemia. Questo è il momento in cui ci si ritrova nel tricolore, però tanto da qua a pochi giorni, da qua a una settimana, ripartiranno ovviamente le polemiche, che in parte sono anche giustificate, perché si aprirà una nuova diciamo, epidemia, un nuovo caos, che sarà quello economico del disastro che colpirà l'Italia, di cui abbiamo già parlato, abbiamo parlato prima in precedenza. Quindi adesso, diciamo, facciamo anche una nuova piccola pausa, questa volta non mettiamo un brano di musica non conforme, mettiamo un brano così popolare, romano, ironico, che ironizza un po' sulla condizione di dover stare tutti quanti chiusi in casa, e quindi va bene sì la fratellanza, va bene tutto, va bene lo spirito di solidarietà nazionale, però ogni tanto anche un po' di sana incazzatura per quello che sta succedendo va bene, quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano popolare romano, tradizionale, che è Te possino da tante cortellate, cantato da Gabriella Ferri.
Te possino da tante cortellate, e quante messe a te te lacci prede, e quante messe a te te lacci prede, e quante volte a te torate frate. La 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 la. Er bene che te voglio nullo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa portata e peppanico. La 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 la. So tre steverine, lo sapete, non serve bello mio che cerugate, non serve bello mio che cerugate, so cortellate quante ne volete. La ra la la ra la la. La ra la la ra la 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 la. e fammi una magnata di burone, e fammi una bevuta nel boccale. Metà mille anni che se facci notte, cannata solo via da questa parte, cannata solo via da questa parte. M'è venuta la smania della morte. Mesa mille anni che se facci notte, cannata solo via da questa parte, cannata solo via da questa parte, m'è venuta la smania della morte. La 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 la.
Eccoci qua di nuovo, scusate ma mi ha preso un po' in controtempo la chiusura di questo pezzo di Gabriella Ferri che amo moltissimo, ma non ricordavo che si chiudesse in maniera così stringente. Ci arriviamo verso la chiusura, andiamo a fare un piccolo, insomma andiamo a vedere un po' le ultime notizie, come stavo leggendo addirittura su Repubblica.it, in questo caso non sul Primato, che l'Unione Europea dice è inutile chiudere le frontiere interne, garantire circolazione a medicina e cibo, sicuramente vale magari per i presidi medici, diciamo il materiale che le nazioni comprano, come ha fatto l'Italia, che sono stati bloccati poi invece da Francia e Germania, che dovevano arrivare in Italia, quello senza dubbio ha un valore, ma insomma inutile chiudere le frontiere interne fino a un certo punto, anzi probabilmente la chiusura, il fatto di avere una gestione nazionale in questo caso è l'unica risposta vera che sarà data a questa emergenza, perché l'Unione Europea si è dimostrata veramente, cioè veramente difficile pensare che possa avere un futuro un'organizzazione del genere dopo diciamo, il fallimento di questi giorni. Primato nazionale, intanto c'è stato anche lo stop ai collegamenti con la Sicilia, il Viminale ha dato insomma, seguito alle richieste del presidente Musumeci, quindi anche Sicilia veramente pienamente isolata. Non so se avete visto, c'è un video che gira veramente incredibile, che fa riferimento a Milano, se non sbaglio a Quartogiaro, dove c'è stata veramente una rissa, qui abbiamo il titolo del primato nazionale che dice spranghe, mascherine per coronavirus e coltelli, ora gli immigrati si picchiano così, dove praticamente c'è l'emergenza con le persone che un altro po' non possono nemmeno uscire per andare a far fare pipì al proprio animale domestico e a malapena possono andare a lavorare, questi si beccano così in un parco e si abbuffano le mazzate, insomma, per dirlo così in un modo un po' colorito, quindi diciamo purtroppo le violazioni non mancano, così come anche sempre parlando di immigrazione c'è stato anche il primo immigrato positivo in un centro di accoglienza, si parla di bomba sanitaria pronta ad esplodere, qui non so se vi ricordate anche nei giorni in cui è scoppiata l'emergenza Emma Bonino, no, si preoccupò per lo stato dei richiedenti asilo, noi insomma ci preoccupiamo sicuramente per loro, nel senso che però potrebbero ovviamente essere anche quelli dei centri che potrebbero poi portare ad un aumento dei contagi anche per la popolazione italiana. Io comunque, prima di andare poi alla chiusura vera e propria, vorrei ascoltare un'altra canzone sicuramente diciamo importante, che rappresenta un po' l'idea anche questa di un'Italia e di un'italianità che non è quella pizza e mandolino, ma vuole essere sicuramente un'idea, se vogliamo, romana, in senso diciamo così classico del termine, no? Un'idea comunque di forza, sì, di comprensione, ma anche di se vogliamo di fermezza, e quindi andiamoci ad ascoltare Quando dici Italia, insomma il nome mio 00 Alfa.
We'll be right back. tua stipendia sostituita. Resta un porco la tua indignazione. Resta un porco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio. Quando dici Italia dici nome mio. Terra della loro terra dell'Ulivo. Terra della loro terra dell'Ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura, e tra dolore e sottomissione, hanno fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno il tuo valore, e la calogna in ogni dove. E sembra poco la tua indignazione, e sembra poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio. Quando dici Italia dici il nome mio. Terra della loro, terra dell'Ulivo. Terra della loro, terra dell'Ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore.
Rientriamo per gli ultimi minuti di trasmissione, sempre qua in diretta su Radio Bandiera Nera. Ricordiamo, questa è la prima puntata dello spazio riservato al Primato Nazionale, dalle ore 13 alle 14, tutti quanti i giorni commenteremo i fatti e daremo delle opinioni diverse in controtendenza rispetto a quanto accade nel mondo e in particolare in questo momento rispetto all'emergenza coronavirus. In quest'ultimo spazio volevo andare un po' a riprendere un editoriale uscito oggi, questa mattina, su Il Primato Nazionale, scritto dal sottoscritto, a firma quindi Davide Di Stefano, che dice: coronavirus è il tempo di sovranismo e confini, spariscano competenti, tra virgolette, e no border. Quindi un'analisi su quello che potrebbe essere il mondo post epidemia, a cominciare da subito, insomma. Andiamo a leggere questo estratto, insomma. Di globalizzazione ha funzionato soltanto la globalizzazione dell'epidemia. Sono proprio le interconnessioni, i viaggi, gli scambi ad aver favorito la diffusione del virus. L'ideologia no border ha avuto il solo merito di far ritardare l'adozione delle contromisure necessarie, no? Come abbiamo detto prima, operando l'equazione quarantena razzismo, le immagini demenziali, le campagne demenziali, no? Al razzismo sanitario pronunciato da De Magistris, le abbuffare di involtini primavera, organizzate anche dal PD, la Formigli in diretta, Abbraccio Cinese e quant'altro. Una cosa importante che va sottolineata, secondo me, è questa: è la sconfitta dei competenti, ovvero tra gli sconfitti dell'emergenza coronavirus non possiamo non annoverare i competenti. Tutto lo schema che voleva da una parte i rozzi populisti ignoranti, pieni di soluzioni troppo semplici, e dall'altra i tecnici, gli esperti, in grado di spiegarci con serietà come funzionano le cose, è saltato, questo schema è saltato. Dall'inizio abbiamo ricevuto una serie di informazioni contraddittorie sul coronavirus, appunto, non so se vi ricordate il Ministero della Salute con Mirabella che ci diceva che il contagio non è affatto facile, con Mentana che blastava, derideva gli analfabeti funzionali che andavano a caccia di mascherine, e come abbiamo detto anche prima con la virologa Gismondo, insomma, che ha minimizzato e ha fatto errori su errori. Ecco, quindi anche qua c'era un po', va a finire la pretesa autoritaria di stabilire che esista una sola linea politica possibile e un solo modo di raccontare la realtà, la quale tuttavia continua a essere sfaccettata e interpretabile e non appiattita su un'unica vulgata. Ecco, quindi diciamo, è sempre la politica a dover decidere e a dare le risposte, quindi il mito dei tecnici infallibili diciamo, subisce un altro colpo. Un'altra cosa importante, come abbiamo detto anche qua in trasmissione, è il fallimento delle istituzioni internazionali, insomma, no? Le risposte, il virus è globale, ma le risposte che sono state date sono tutte quante nazionali, perché quello è l'unico, diciamo così, lo Stato è l'unica cosa che resta in piedi, e dall'OMS all'Unione Europea, come abbiamo già visto, insomma, nel corso della trasmissione abbiamo avuto soltanto problemi, se non veri e propri attacchi. Diciamo, appunto, sovranità e confini rappresentano l'unica risposta al Covid-19, no? Il confine è concretamente e simbolicamente l'unica arma contro l'emergenza coronavirus oggi, il confine tracciato intorno al contagio per isolarlo e che in breve tempo si sovrappone al confine della nazione. Gli stati nazionali si sono ritrovati soli a far fronte all'emergenza mettendo in campo i loro mezzi, il loro sistema sanitario, la loro produzione, le loro regole da imporre ai propri cittadini. Insomma, in pochi giorni è caduto tutto il castello di carte di questo tipo di cooperazione internazionale, di questo tipo di istituzioni sovranazionali. Ecco, quindi un modello economico e sociale viene messo in discussione da semplicissime misure come l'obbligo per l'unica azienda italiana, insomma, quello che vi ho detto prima dell'azienda che produce ventilatori polmonari, di produrre in Italia con l'assistenza dei militari e di bloccare le commesse all'estero. Insomma, se questa azienda avesse delocalizzato, chissà ora come faremmo, insomma, difendere l'Italia adesso. E quindi si manifesta in tutta la sua pienezza un semplice concetto, che quello sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. E oggi la dimostrazione è che solo gli stati possono esercitare una qualche sovranità e che non c'è salvezza fuori dai confini. È la realtà a smentire clamorosamente poi gli autorazzisti che ancora oggi si sbracciano per l'abbattimento delle frontiere. Il problema è che l'Italia riesce ancora a dare una risposta all'emergenza sanitaria nel breve termine, perché anche se martoriata da privatizzazioni, tagli e follie neoliberiste, ha ancora un sistema sanitario nazionale, un esercito, un minimo di produzione industriale, ma nel medio e lungo periodo rischiamo di essere cannibalizzati, non potendo mettere in campo quelle misure economiche, quella leva finanziaria, quella liquidità che serve, come vi ho detto, no? Così come fatto dalla Germania, che mette sul piatto 550 miliardi. Insomma, chi ha svenduto la nostra sovranità monetaria, chi ha avallato i tagli alla sanità, chi ha reso questa nazione debole e quasi ingovernabile, ora deve farsi da parte. Adesso è il tempo di ascoltare chi da sempre denuncia le cessioni di sovranità, chi da sempre si batte per difendere i confini, i nostri asset strategici e la nostra identità. Perché quando tutti gli altri simboli ammuffiscono in fretta, la nazione resta sempre lì, un riferimento forte di cui alla fine hanno bisogno anche coloro che in tempi ordinari non lo sospetterebbero. Adesso c'è bisogno di nazione, adesso c'è bisogno di difendere l'Italia, come diceva Ida Magli, nell'ottica di un nuovo risorgimento. E con queste parole io, diciamo, vi lascio l'appuntamento con il primato nazionale, è per domani, sempre alla stessa ora, ore 13, dalle 13 alle 14, quindi vi lascio con una canzone dei Social Distortion, Reach for the Sky. Eccoci qua, appuntamento per tutti quanti, è a domani e grazie ancora.
I'm a self-fucking sempre fasci di rose. Sono disegni a china intagliati nella pelle e nel cuore. Quando ripartono c'è il nauseabondo ondeggiare di mare. Lo stomaco si attorciglia, la nostalgia fa un male cane. E allora per guarire ricominciano a bere, ricominciano ad amare. L'ultimo romantico è come me, non bevo per dimenticare ma per stare più male. E se passi di qua e mi vedi per terra, non ti curare di me, lasciami alla mia guerra. Non cerco consolazione, voglio stare in guerra. Me ne frego della comprensione, lasciami alla mia guerra. Non chiedo che l'illusione di un altro amore, un'altra guerra.
Romantici.
Ancora, ancora.